Vogliamo rivolgerci alla parola. Io, voi sapete che scrivo sempre i miei appunti, ma guardando gli appunti non ho una predicazione, sono tante parole, perché devo dire mi trovo un po' in difficoltà a trattare un argomento così delicato, qual è l'umiltà. L'umiltà è una cosa terribile, perché dobbiamo lavorare per diventare umili. Se non siamo umili, non vedremo il regno dei cieli, non vedremo Dio se non siamo umili. Il problema è, Signore, grazie che finalmente sono diventato umile. L'umiltà è una cosa che appena ti rendi conto di esserci arrivato, torni indietro, come quei giochi con i dadi, torna all'inizio. L'umiltà, com'è che possiamo raggiungerla? Come possiamo sapere se siamo umili? Vogliamo leggere innanzitutto, perché è giusto che lo facciamo, e ringrazio il Signore anche per i vari interventi che sono stati fatti, che dà anche sostanza al nostro essere Chiesa, perché non un uomo ma tanti uomini usati da un unico Dio a cui va tutta la gloria, tutta la lode. Vogliamo leggere dal libro di Giacomo, che quasi per sbaglio ho letto 4 volte questa settimana, mi ha toccato e voglio condividere qualcosa. Dal capitolo 4 di Giacomo, dal primo versetto. Anche se mi verrebbe da leggere, voi sapete che qualche volta dico leggiamo la Bibbia e poi basta, senza meditazione, in modo che la parola arrivi così come ci è stata data. Versetto 1. Da dove vengono le guerre e le contese, litigi, baruffe tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore, perché la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Uno soltanto è legislatore e giudice. Ripeto, uno solo, uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Il quesito che vi ho posto prima, per certi versi, è senza risposta. Chi è umile? Ve l'ho chiesto qualche tempo fa. Chi alza la mano pecca di orgoglio. Chi non alza la mano pecca perché deve essere umile. Quando ci sono domande così, è la domanda che non va bene. Perché? Qual è il soggetto di questa domanda? Chi è umile qua? Siamo noi. Cioè, io sono umile, tu sei umile, noi siamo umili. Noi siamo il soggetto di questa ricerca. L'attenzione è su di noi. Noi dobbiamo, è vero, umiliarci davanti a Dio, ma vedete l'accento che viene messo nel contesto dell'umiltà? Sottomettetevi dunque a Dio, avvicinatevi a Dio, siate afflitti, fate cordoglio e piangete. La chiave dell'essere umili, il Signore mi perdoni perché prego, la mia preghiera è che abbia il diritto, l'autorità di portarvi questa parola. La chiave del successo, altra parola brutta, cioè la riuscita in questa ricerca, non sta nel guardare a noi stessi. Se guardiamo a noi stessi, entreremo in una trappola dalla quale non usciremo più. L'umiltà si trova guardando verso il Signore. Il Signore, l'abbiamo detto anche prima, quanti dei ci sono? C'è un solo Dio. Chi è che tiene le chiavi del cielo e dell'inferno? È il Signore. Chi è che giudica? C'è uno solo che giudica. Chi è l'Eterno? Quante persone sono eterne? Noi abbiamo la vita eterna, però inizia per dire oggi e va avanti per tutta l'eternità. C'è qualcuno che non ha avuto un inizio, che esiste da sempre, ed è il nostro Dio. Se noi entriamo nel rapporto giusto con il Signore, ricordandoci c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, mediante il quale anche noi siamo, 1 Corinzi, il capitolo 8, versetto 6, se ci ricordiamo di Dio e viviamo al cospetto di Dio, automaticamente impareremo. Cioè, non sarà un processo mentale che si impara, io devo ripetere, poi lo imparo. Automaticamente diventeremo umili perché ci siamo umiliati davanti a Dio. Quale vanto si può avere davanti a un Dio che... Quanto grande è Dio? Ho chiesto ad una persona una volta, quanto grande è Dio? Ha detto, mi deve aiutare. Metti la mano qua e l'altra persona ha messo la mano lì per dire che Dio è molto più grande di quanto possiamo descrivere noi. Ma anche con un milione di persone con le mani così, Dio è ancora più grande. Se compariamo alla sua presenza, la presenza di un padre poi, che non è soltanto l'Eterno, l'Onnipotente, ma un padre che ama me, pensate, oh, ma cosa sono io che non sono neanche degno dell'amore degli uomini? Se il nostro rapporto con Dio è ciò che deve essere, automaticamente saremo umili. Non ce ne accorgeremo, questo non è un problema, ma l'umile non si pone il problema se è umile, si pone il problema di sto camminando davanti a Dio come devo. E questa umiltà, Gesù ne ha parlato tante volte, è giusto che diventiamo grandi, è giusto che ci assumiamo delle responsabilità, è giusto che diventiamo dei grandi leader. Però Gesù distingue fra la grandezza che il mondo riconosce come tale e la grandezza come lo vede lui. La grandezza agli occhi di Dio, una grandezza che ognuno di noi deve conoscere, avviene, ed è Gesù stesso che ce lo insegna, con la sua parola, ma ancora di più con la sua vita. La grandezza viene nel servizio, tramite il servizio, dove il contrario dell'umiltà è la superbia, è l'innalzarsi, è mettersi al di sopra di altre persone come giudice. Chi sei tu per giudicare? Ci riporta l'apostolo Giacomo. Chi sei tu per giudicare? Sei più dell'altro? Sei maggiore di lui per opere, per statura cristiana, per bontà, per pazienza, per le virtù cristiane, in modo di poterlo giudicare? La parola dice che se fosse anche vero che tu sei molto, ma molto più grande di quell'altro, queste virtù cristiane che hai conquistato, che hai medaglia a non finire, il frutto dello Spirito, i doni dello Spirito, ancora di meno ti metterai a giudicare, perché lo Spirito di Dio, a parte il fatto che porta umiltà, porta uno spirito di servizio, dove non, anche se lo sei, anche se tu lo fossi al di sopra, tu con i doni che hai, la maturità, la potenza, la forza, la spiritualità genuina, devi mettere queste cose al servizio degli altri. È una caratteristica della Chiesa del Signore, è che non diciamo andate, diciamo andiamo. L'esortare è un chiamare verso chi parla. E chi parla non parla da giudici, ma parla con uno spirito di amore, perché l'altro raggiunga una statura maggiore. Credo che la gioia di ogni padre sulla faccia della terra, ogni buon padre, buono, e di vedere i figli raggiungere la propria statura e anche andare oltre. Il padre non domina sui figli, non li giudica, ma li cura, li segue, li incoraggia, li esorta a venire avanti. E questo sarà lo spirito che accompagna la testimonianza di chi è credente in Gesù. Noi abbiamo il dovere di guardare verso Dio. Se guardiamo verso noi stessi, dobbiamo farlo battendoci il petto, dicendo: Signore, abbi pietà di me. Perché anche quando potessimo dire: oh, quella persona è peggio di me, un grande peccatore, quella persona ha commesso 10.000 peccati, giusto per fare un numero, Dio dice: chi sei tu che giudichi? Quello 10.000 peccati, è vero, tu hai solo 9.000 peccati. E quando quella differenza piccola piccola ti metti a dire: oh, voi non sapete chi sono io. Come anche nella Chiesa, la struttura, l'ordinamento della Chiesa, i ruoli, non ci piace tanto la parola gerarchia, ma lo dico per indicare che certe persone hanno una posizione di maggiore responsabilità. Il mondo promuove i bravi perché diventino bravissimi, promuove i bravissimi perché diventino presidenti di chissà cosa. La Chiesa, ma Dio guarda non quanto grande è la persona, se non ci sarebbero mille persone che potrebbero benissimo stare qui anche con noi a mettersi a predicare per ore e ore e ore. Il Signore guarda, e anche la Chiesa deve guardare, non quanto grande è il persona, ma quanto grande, quanto utile terra terra, quanto utile è il servizio che quelle persone rendono alla Chiesa. Ben fatto mio servo fedele. A volte trascuriamo il fatto che queste parole sono rivolte non ad un grande predicatore, non un grande evangelista, un grande missionario, un grande quello che vogliamo. Ben fatto mio servo fedele, metti di nuovo l'accento sul servizio. Perché se non dobbiamo giudicare gli altri, come è stato letto anche dal fratello stamattina, dobbiamo esaminare noi stessi. Anzi, è bene che ci trattiamo anche male, che siamo esigenti verso noi stessi, per essere poi in quel giorno approvati da Dio. Noi verremo valutati non da quanto abbiamo imparato, cosa sappiamo fare, neanche dal frutto che portiamo in termini di numeri, eccetera, eccetera. Verremo giudicati da quanto siamo stati fedeli come servi, quanto abbiamo lavorato, ma per noi stessi, e quanto avremo lavorato agli ordini di Dio che ci parla, che dice voglio che tu fai questo, voglio che tu fai quell'altro. Non verremo giudicati da quello che abbiamo fatto, perché è Dio che dice. Dio può dire costruiscimi una baracca, Dio può dire costruiscimi un castello. Chi è più grande fra chi costruisce una baracca per Dio e un castello a Dio? O chi svolge fedelmente il compito che gli è stato affidato? Noi guardiamo tante volte a quello che alla fine abbiamo, ma Dio dirà: oh, tu mi hai costruito una baracca, hai ubbidito, l'hai fatto con gioia. Quest'altro, chissà quanto Dio mi darà per questo qua. Chissà quale premio avrà. Metteranno il mio nome nei libri, costruito da. Avrò delle foto, una statua. Dio premia chi costruisce per ubbidienza una baracca, che è capace anche di svolgere un lavoro umile, piuttosto che uno che, se non è una cosa grande, non si muove. Quella predicazione che abbiamo riso più volte di questo qua, un giovane aveva una bella predicazione sull'umiltà, va in chiesa e c'erano solo 4 persone presenti. Ho detto, sprecare una parola così importante per solo 4 persone, lo tengo per un'altra volta. Dio ci chiama non a fare delle cose, ma ci chiama innanzitutto a sottometterci a Lui ed essere ubbidienti e fare ciò che Gesù ha fatto. Perché Gesù non è venuto per essere servito. Gesù è venuto per servire e noi dobbiamo avere questo stesso spirito, perché poi, usando quella parola che non mi piace, è successo la riuscita della nostra missione, dando un vero significato alla nostra vita, starà proprio qui, non in cosa abbiamo fatto, ma nell'assomigliare a Cristo. Dio non dirà cosa mi hai fatto, ma quanto assomigli a mio figlio Gesù, qui c'è l'umiltà. Per questo non dobbiamo innalzarci noi. A me piace quella frase, non grande uomo di Dio, ma uomo di un grande Dio. Non un grande predicatore di Dio, ma un predicatore di un grande Dio. Non un grande evangelista, ma un evangelista annunciando un Dio grande. Se l'attenzione è su Dio e c'è equilibrio nel nostro modo di vedere Dio, Dio che, perché Dio ha detto di non fare una statua? Perché si dovrebbe fare, se uno vuole fare una statua a sua immagine e somiglianza, dovrebbe essere grande come Dio, dovrebbe riempire tutta la terra e andare ben oltre. Noi dobbiamo avvicinarci a Dio, dobbiamo sottometterci a Dio, e la Santa Cena ci parla anche di questo. Perché dobbiamo servire Dio. Servire vuol dire ai suoi ordini, sotto la sua autorità. Dio cosa vuole fare? Perché per Dio, aspetta Dio, ti do, ho un euro che mi è avanzato, te lo do. Dio ha bisogno di questo servizio, forse anche 1 milione, Dio ti do 1 milione, sei contento. E Dio dice, ma quella carta, cos'è scritto su Comunità Europea, ma fra 5 anni quella carta non avrà nessun valore, cosa faccio? Noi, se vogliamo servire Dio, dobbiamo fare ciò che Dio ha in cuore. L'umiltà sta proprio qui. Cosa ha in cuore? L'edificazione dei santi, ha in cuore la salvezza dei perduti, ha a cuore la liberazione dei posseduti, la guarigione degli ammalati. Che ci sia pace. Se la prima chiesa aveva questa usanza di salutarsi con la pace, se Gesù appena risuscitato, quando si è incontrato con i discepoli, si è salutato con la parola pace, questa è un'indicazione di ciò che Dio si augura per noi, ciò che Dio desidera per noi. Questo è l'oggetto dell'opera del Signore, ed è per questo che Gesù ha detto beati chi procaccia la pace, fabbricatore di pace, come dice qualcuno, che si dà da fare perché ci sia pace e armonia. Vogliamo, fratelli, presentandoci davanti alla Santa Cena, avere questi sentimenti, perché quello che fate al più umile di queste persone è come se l'aveste fatto a me. Nel bene e nel male. Dai un bicchiere d'acqua ad uno che io amo, è come se tu dessi un bicchiere d'acqua a me. Ma dai uno schiaffo, un calcio a uno di questi minimi, è come se avessi dato uno schiaffo, un calcio a me. Fratelli, vogliamo trovare l'umiltà anche in mezzo a noi. Vogliamo essere una chiesa che impara a fare per il prossimo quello che Dio ci ha rivelato come la sua volontà per il prossimo. Se maggiore dell'altro, servilo. Se meno dell'altro, sottomettetevi a quell'altro che è sottomesso a Dio. siate afflitti, fate cordoglio e piangete, e sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Anche questa è umiltà, perché come ho detto all'inizio, il centro delle tensioni non deve essere noi. Per stare vicino ad una persona, anche nel nome del Signore, vedete, servo di Dio, io mi metto a fianco ad una persona moribonda, mi metto a fianco a qualcuno che piange, rinuncio a me stesso perché io sono meno importante dell'altro. Questa è l'umiltà, non è uno stato di grandi pietà con aureole ed altre cose. L'umiltà ha dei risvolti pratici e se non ne ha, non è umiltà. C'è chi è umile quando la sua posizione viene riconosciuta. L'umiltà non cerca riconoscimenti, non cerca di essere alloggiata. L'umiltà si dà da fare perché si sa di valer meno del prossimo. Anche il giudizio. Chi è che scamperebbe al giudizio di Dio se non fosse per la sua grazia? Io per primo non ho problemi, l'ho detto tante volte, se Dio togliesse oggi a me, pastore, sono anni che servo il Signore, se togliesse oggi la sua grazia, sparirei così. Nessuno di noi sopravvivrebbe neanche un secondo se Dio togliesse la sua grazia. Nessuno dica io sono meglio degli altri. Ma sarei consumato nel fuoco 3 secondi dopo gli altri. Vi consolo questo fatto. Vogliamo presentarci davanti alla Santa Cena in modo umile, riconoscendo che l'altro è degno, l'altro deve essere servito da noi, non giudicato, non condannato. Se vediamo qualcosa che non va nel prossimo, è probabile che... anche qui ho detto, anche le offese. Se qualcuno mi offende, Gesù è stato offeso. Se qualcuno mi offende, forse questa è una cosa più grave, io gioisco perché fino adesso le persone mi hanno offeso. Però non hanno detto neanche l'1% di quello che sarebbe da dire. Perché qualsiasi cosa che una persona dica, dico, Signore, abbi pietà di me. Gesù, chiudo con questo pensiero dal libro scritto agli Ebrei, Gesù è diventato perfetto tramite la sofferenza, tramite l'ubbidienza. Perché Dio, già perfetto, Gesù era perfetto, ma perfetto ha 2 significati. Perfetto nel senso che non ci sono difetti, ma completo. Gesù ha dovuto, per svolgere il suo ministero, la sua opera, ha dovuto imparare l'ubbidienza e l'ha imparato tramite la sofferenza. Se qualcuno mi offende, se è meno di me, non devo neanche ascoltare, non è il caso. Se è più di me, è bene che ascolti. Ma se è meno di me, è bene che io ascolti. Perché parla del rapporto che c'è fra noi. Io devo essere servo di quell'altra persona. Devo collaborare perché esca da quella situazione. Vogliamo, fratelli, imparare ad operarci alla ricerca della perfezione. Dove siamo, gloria a Dio. Ma dobbiamo crescere verso la perfezione. Vogliamo, fratelli, imparare l'umiltà vera, l'umiltà che non sta nel dire io sono debole, non so fare niente. Vogliamo iscriverci alla scuola dove era già iscritto Mosè, Giovanni Battista, che parlando di un uomo, come sapeva, lui deve crescere e io devo diminuire. Lui deve diventare più importante, avere più attenzione. Io devo sparire dalla circolazione, con cose che è successo. Poco dopo ho finito il mio corso. Giovanni ha fatto il suo lavoro e poi è stato decapitato per il capriccio di due donne. Se non c'è ingiustizia lì, per ambizioni politiche, altro che offesa. Vogliamo diventare umili come Giovanni Battista, come lo stesso Paolo, i quali tutti si ispiravano non ad altro che il carattere di Dio. L'umiltà corrisponde al carattere anche di Dio stesso. Amen.